eyes when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. The crowd would sing. Now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand.
Mercoledì 16 ottobre 2024, sono le 15:04, benvenuti a una nuova puntata della Giusta Frequenza. Tommaso Di Pierro con voi, alla mia sinistra, non in cabina di regia, questa volta proprio alla regia, dentro lo studio ha il nostro Emanuele Floris, che finalmente ha l'opportunità di condividere con noi i suoi pensieri, ed eccolo qua, ecco.
Ciao,
il nostro
Flo. So se è la vostra più grande fortuna o sfortuna, lo vedremo solamente nel corso di questa puntata. Ciao Tommaso.
Ciao Flo, è bello in realtà averti con noi. In realtà sì, beh, tu porti sia fortuna che sfortuna nelle nostre vite, è un equilibrio della forza, devi portare entrambe le cose, quindi ci sta, tu ognuno porta fortuna e sfortuna all'altro in entrambe le misure. Però con noi oggi è mercoledì e purtroppo per fortuna anche qua dobbiamo avere con noi un altro gradito ospite, ovvero la nostra radiosa Gaia Canestri.
Ha cercato di salvarsi all'ultimo aggiungendo quello per fortuna, radiosa.
Secondo me non si è salvato.
No, non mi sono salvato. Ma poi ho usato anche l'aggettivo sbagliato, radiosa. Oggi stai a pezzi, Gaia, di la verità.
Ragazzi, la stanchezza è umana, lo possiamo dire. Normalizziamo le occhiaie e dormire poco. Ogni tanto succede.
Esatto,
ragazzi,
non
succede.
Siamo perfetti, dobbiamo rendere la società, insomma, deve riconoscere le nostre stanchezze, che siamo esseri umani, che purtroppo non ce la facciamo, e che Gaia Canestri non gli va di stare qui in redazione, ovvio.
Carino Tom. Allora, aggiungo una cosa: essere pendolare nell'ultimo anno non è per niente facile.
Ma come? Con un ministro dei trasporti così?
Ragazzi, evidentemente qualcosa non sta funzionando.
Gaia Canestri, che oggi ha deciso di presentarsi in realtà 4 ore prima in redazione. In realtà lei è molto molto professionale in questo. Oggi ha detto basta, dopo l'università faccio bella presenza, vengo in redazione e quindi dimostro la mia grande responsabilità.
Ecco,
infatti,
hai ragione.
Questa è una cosa da apprezzare. Quindi
tu
Gaia è
un'altra che arriva, esatto, in redazione, no, 4 ore prima, anche un po' di più forse,
un po'
della
di
trasmissione
più. Hai ragione.
Quindi, cosa erano due: o è per la sua tragicissima vita da pendolare, o perché c'aveva sonno, doveva trovare un posto dove dormire,
esatto,
e sapeva che tu sei una persona profondamente noiosa.
Esattamente, non ha trovato altre alternative, o stava per strada o stava qui da me.
Ma no.
Praticamente poi il resto della mattinata l'ha passata a colorare alberi sul suo tablet. Non è vero, e quindi niente, però in realtà noi
questa
siamo
la voglio approfondire, poi
approfondiamo
questa degli alberi colorati,
ne parliamo dopo,
ne approfondiamo. Ma non perdiamo tempo, passiamo subito alla giusta notizia del giorno.
La giusta notizia. Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go! Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go! Hey girls, the boys, superstar DJs.
la giusta notizia che vogliamo riportarvi oggi riguarda la giornata mondiale dell'alimentazione, diritto al cibo per una vita e un futuro migliore. Questo è il tema scelto quest'anno, che viene celebrata, appunto viene celebrato in questa giornata oggi come una cerimonia prevista al quartier generale dell'Organizzazione Mondiale per l'Alimentazione e l'Agricoltura in occasione del World Food Forum in corso a Roma e attraverso altre centinaia di eventi e di attività di sensibilizzazione in tutto il mondo. Istituita dalla FAO nel 1979, questa giornata mira a sensibilizzare l'opinione pubblica su una delle sfide più urgenti del nostro tempo: garantire un accesso equo e sostenibile a cibo per tutti. Sottolineando la decisione di aver voluto dedicare la giornata mondiale dell'alimentazione al cibo, la FAO ha voluto ricordare come, benché gli agricoltori in tutto il mondo producono quantità di cibo superiore al fabbisogno dell'intera popolazione globale, purtroppo la fame continua a persistere. 733 milioni di persone soffrono la fame a causa di conflitti armati, ricorrenti shock climatici e crisi economiche che hanno gravissime ripercussioni sulle fasce povere e vulnerabili, molto spesso composte da famiglie di agricoltori, con conseguente aumento delle disuguaglianze tra i paesi e a livello locale. A livello regionale le tendenze variano in maniera significativa. La percentuale della popolazione afflitta dalla fame continua ad aumentare in Africa, che resta la regione con la più alta incidenza della fame, dove una persona su quattro soffre di malnutrizione, mentre si è stabilizzata in Asia. Se queste tendenze continueranno, nel 2030 ci saranno circa 582 milioni di sottoalimentati cronici, la metà delle quali in Africa.
Ma vuole infatti invitare a riflettere sull'importanza di trasformare i sistemi alimentari globali in modo da renderli più inclusivi, resilienti e sostenibili. Anche il mancato accesso a una dieta sana per ragioni economiche rappresenta infatti un grave problema che investe oltre un terzo della popolazione globale. Sulla scorta dei nuovi dati sui prezzi dei generi alimentari e dei miglioramenti meteorologici introdotti, il rapporto rivela che nel 2022 oltre 2,8 miliardi di persone non hanno potuto permettersi un'alimentazione sana. Queste disuguaglianze sono particolarmente pronunciate nei paesi a basso reddito, dove il 71,5% della popolazione non ha accesso a una dieta sana, rispetto al 6,3% degli abitanti dei paesi ad alto reddito. Più nello specifico, la percentuale è scesa altamente al di sotto dei livelli pre-pandemici in Asia, in America settentrionale ed in Europa, mentre è salita enormemente in Africa.
E questa era la prima notizia, il nostro primo blocco, la giusta notizia del giorno. Oggi a mercoledì ci saranno numerose rubriche, dalla rubrica adattamenti alle tendenze X, alla rubrica retro rap con le nuove uscite musicali per un inizio, per una metà settimana che continua a dare forti emozioni. Ma adesso andiamo a sentirci il primo break musicale. Prima si parlava di Coez, penso che ci sarà l'opportunità di sentire una sua famosa canzone.
Andiamo proprio a sentirci Faccio un casino.
Eccoci.
Questa è la giusta frequenza.
È la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
Ho scritto ti amo sulla sabbia. No, posso fare di meglio. Strappo lo scalpo di quest'alba e te lo porto a risveglio. E ho rotto tutto quello che potevo per te, che sei tutto quello che volevo. Da ragazzina ero bravo coi Lego, e cazzo è chiaro che adesso mi lego. Dici di sì mentre te ne vai, un po' di te rimane qui anche se non vuoi. Amami o faccio un casino, amami o faccio un casino, amami o faccio un casino. Amami o faccio un casino, amami o faccio un casino. Oh. Sono partito senza salutare e senza fare il biglietto. In fondo cosa avrei dovuto fare? Boh, forse lasciare un biglietto e fare la figura dello scemo. Era meglio se non ti conoscevo e tu
a giocare, sei brava davvero, ma non con me. Dici di sì mentre te ne vai, un po' di te rimane qui anche se non vuoi. Amami o faccio un casino, 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 amami o faccio un casino. Cos'è che vuoi da me? Dimmi cos'è che vuoi da me? Dimmi cos'è che vuoi da me? Lo sai che c'è? Amami o faccio un casino? Amami o faccio un casino? Cosa che c'hai, sei presa male, hai rotto un altro cellulare. Cosa mi chiami solo se stai male? Ho casa nuova e devo sistemare. Non sarò l'ultimo né il primo, però hai lasciato un bel casino. E a parte tutto eri brava davvero, ma non con me. Dici di sì mentre te ne vai, un po' di te rimane qui anche se non vuoi, amami o faccio un casino. Dimmi cos'è che vuoi da me, lo sai che c'è, amami o faccio un casino. Amami o faccio un casino.
E eccoci qua, siamo ritornati dopo la canzone di Coez. Devo dire, oggi chissà, sarà un Coez Day, ancora non lo sappiamo, però sicuramente a noi questa canzone ci piace. Ma è arrivato il grande momento, è tempo di adattamenti.
Adattamenti, adatta la vita al tuo pianeta.
La rubrica su come adattare il nostro stile di vita al rispetto del pianeta.
Adattamenti all'insegna della sostenibilità.
Qui è mercoledì e ritorna Adattamenti, la rubrica che racconta la sostenibilità a 360 gradi. Oggi parliamo di un argomento che mi sta piuttosto a cuore, diciamo, ecco, parliamo di forestazione urbana. In realtà questo termine l'ho imparato quest'anno, adesso ve lo dico con così tanta scioltezza, ma prima non avevo la più pallida idea di come si chiamasse, poi appunto studiando all'università l'ho imparato. Si tratta banalmente di riportare il verde in città. Perché vi dico che mi sta così tanto a cuore? Come ormai sapete, se non lo sapete e siete stati poco attenti, io non abito a Roma, la grande città, la città eterna, ma poco fuori, vicino al mare, in un piccolissimo paesino dove praticamente, insomma, sono circondata dagli alberi, ho il mare da una parte, il lago poco distante, sono tutta circondata dal bosco dove noi, sai, crescono gli alberi di limoni, i vicini ti invitano a prendere il tè e si vede, insomma, più verde che altro. Non esistono palazzi nel mio paese, ce ne pensate solamente uno, cioè c'è solamente un piccolo gruppetto, una piazzetta dove ci sono questi palazzi. E quindi quando sono venuta a Roma, cioè fondamentalmente mi è preso un colpo, cioè tutti questi palazzi altissimi, e in un secondo sono stata catapultata in questa realtà dove tutto il verde era sparito e intorno a me vedevo solamente palazzi, edifici, vetro, cemento. Insomma, è stato un po' un trauma, devo dire, all'inizio. Poi piano piano mi sono abituata e quando ho scoperto che sapete, ci evolviamo tutti, e ho scoperto che anche l'architettura si evolve, è stato bellissimo, perché ho pensato, ma chissà come si può sentire, no, un abitante di una metropoli grande come Roma, a vedere per la prima volta il verde di spuntare anche nella città. Tu immagini, cioè sei nel tuo palazzo, apri la finestra e fuori dalla tua casa non vedi il palazzo di fronte a te, ma un albero gigante. Ho pensato, cavolo, deve essere veramente un'emozione unica. E quindi oggi tutto questo preambolo è per dire che parliamo di forestazione urbana. Dalla così importante tornare a vedere piante e fiori non solo in campagna, ma anche in città? Ecco perché attualmente 4 miliardi di persone, che sono circa il 57% della popolazione mondiale, vive nelle aree urbane e si stima che entro il 2030, quindi tra insomma veramente poco ormai, la quota salirà a oltre 6 miliardi, raggiungendo più del 70% della popolazione mondiale. Insomma, non è un segreto, diciamo, che vivere in un contesto altamente urbanizzato non porti solo vantaggi, che sicuramente insomma esistono, no? Come la comodità di avere sempre tutto a portata di mano, oppure la possibilità di vivere in un contesto ipersocializzato, ma anche qualche svantaggio, anzi anche piuttosto importante. E a fare da capofila troviamo proprio lo stress derivato dal traffico, dalla quantità enorme di persone che si spostano velocemente attorno a te, insomma non ci capisci più niente. E noi romani quest'anno lo sappiamo bene, no? Anzi, mi sono romanizzata, diciamo, gli abitanti di Roma, ecco, lo sanno bene che cosa vuol dire lo stress del traffico. Oggi lo conosciamo bene e ne parliamo tanto, ma non è un fenomeno nuovo. Pensate che già quasi un secolo fa ne parlava George Simmel, che è un sociologo e un filosofo tedesco, che fa proprio dello studio della megalopoli un punto cardine del suo pensiero. Secondo Simmel, diciamo, la vita nelle aree urbanizzate, soprattutto se sono molto grandi, costringe l'uomo a confrontarsi con un ritmo di vita super frenetico, con un flusso di informazioni continue, di interazioni, di stimoli 24 ore su 24, a cui l'uomo è soggetto con una velocità senza precedenti. E a questo si aggiungono la tecnologia, il traffico, la pubblicità, la densità di popolazione. Tutte cose che amplificano la condizione di frustrazione, finché l'individuo, pur essendo circondato da centinaia e centinaia di persone e di cose 24 ore su 24, si ritrova alla fine completamente solo, isolato e alienato da se stesso e anche dalla società. Insomma, la presenza di aree verdi in città potrebbe alleviare questa condizione di cui ci parlava Simmel già più di 100 anni fa, ma permetterebbe anche alla natura di riprendersi, seppure in piccola parte, ciò che nei secoli gli abbiamo gradualmente portato via, fino a farla quasi scomparire da intere zone. Ma come si fa a portare di nuovo il verde in città? Ci sono diversi modi per farlo. Innanzitutto, insomma, non possiamo non citare la presenza dei parchi. Però non tutte le città sono dotate di questi ampi spazi verdi e parchi pubblici. A Roma siamo abbastanza fortunati. Secondo l'indice 2024, chiamato UGSI, l'Uswarna Urban Green Space Index, che è una soluzione satellitare alimentata dall'intelligenza artificiale che viene utilizzata per analizzare le aree urbane dall'alto e per analizzare nel corso del tempo il loro ampliamento. Quindi in pratica viene utilizzata per vedere quanto le aree verdi si ingrandiscono nelle città con il passare del tempo. Ecco, secondo questo indice, la città più verde in Italia sarebbe Genova, con il 50% di verde urbano e una copertura di alberi di questo 50% di verde, perché poi verde non è che vuol dire per forza alberi, no? Del 39%, quindi una componente altissima. Al di sotto troviamo Bologna con il 40% di verde urbano, ma solo il 23% di copertura di alberi, e Firenze con il 44% di verde urbano, ma il 21% di alberi. E queste sono le uniche tre città in Italia che tengono testa alla percentuale europea, che è del 47%, mentre la media di tutte le altre città oscilla tra il 35% e il 37%. Ora, per le città che non emergono in questa classifica dell'UGSI, c'è un'altra soluzione ai parchi, una soluzione un po' alternativa per godere della natura in città anche senza la presenza degli alberi, e sto parlando degli orti urbani. Si tratta di aree che possono essere più o meno grandi e dislocate in tutta la città, che vengono completamente dedicate ai cittadini. Vuol dire che i cittadini, nel rispetto degli altri abitanti del quartiere e della città, possono coltivare le proprie varietà preferite di frutta, verdura, ma anche fiori, insomma quello che gli viene in mente, ma chiamandosi orto insomma uno parla più che altro di cose che poi si mangiano, se ne può prendere cura e alla fine le può raccogliere e gustarle quando vuole. Gli orti urbani diventano così non solo un'occasione, no, per far aumentare quella percentuale verde, ma anche di incontro con gli altri cittadini e di collaborazione per prendersi cura della città insieme. Continue you learn. vera svolta, ed è qui che entra in gioco l'architettura, è parlare di edifici con tetti e facciate che si ricoprono di verde. Chi l'avrebbe mai detto? Io no, sicuramente, da dove vengo io, insomma, il verde sta per terra, sta nei boschi, nei parchetti, non negli edifici, che non esistono neanche nel mio paese. Eppure sì, esiste anche questa possibilità. Così l'architettura si adegua al presente e lo fa con la progettazione di tetti e facciate completamente ricoperti di vegetazioni. Ora, nel caso dei tetti, la situazione è un pochino più diciamo, secondo me, interessante, perché effettivamente non ho mai visto nulla di simile in giro, e si tratta di due tipi di tetti. Cioè, esistono i tetti che si chiamano estensivi, che sono quelli che sono totalmente ricoperti da vegetazione non più alta di 10 o 12 centimetri, quindi sapete solitamente che cosa può essere: erba, muschio, comunque vegetazione molto bassa, oppure tetti estensivi. In questo caso hanno al di sopra intere composizioni, andateli a cercare perché sono veramente belli da vedere. Alberelli, piante, cespugli, sembra una cosa molto strana, ma in realtà ha diversi vantaggi. Il primo chiaramente è quello che, insomma, riguarda la componente della bellezza, cioè diventa veramente un'opera quasi, no? Il palazzo, e quindi aumenta anche il valore di mercato dell'edificio. Ma non finisce qui, perché aiuterebbe anche con l'isolamento acustico e termico, così da poter ricorrere a termosifoni e condizionatori in misura minore, che questa cosa aiuta sia l'ambiente sia chi abita all'interno di questi palazzi, che sappiamo, no, che magari può essere difficile scontrarsi con ad esempio anche noi il traffico, che fa molto rumore, produce molto rumore, può essere difficile vivere in una zona altamente urbanizzata, e questa cosa potrebbe alleviare un pochino lo stress che deriva da questo, ecco. Parliamo di facciate invece, quindi dei cosiddetti giardini verticali, dobbiamo ringraziare il biologo francese Patrick Blanc, che a metà degli anni 80 ha realizzato alla Città della Scienza e dell'Industria della Villette a Parigi, meglio che ve la dico così e non in francese, capitemi, il primo esempio di giardino verticale. La sua opera è stata presto emulata in tutto il mondo, e i più, diciamo, chi è un pochino più attento saprà che è stata emulata anche a Milano, dove sorge il Bosco Verticale, che è un complesso di due palazzi residenziali interamente ricoperti di piante. Non mi sembra di aver visto nulla di simile a Roma per il momento, ma non mi resta che sperare prossimamente di venire a Roma e di ritrovare un po' quella bellezza del mio paese anche qui. E Adattamenti per oggi finisce qui, ma ci vediamo sicuramente il prossimo, anzi ci sentiamo sicuramente il prossimo mercoledì, e voi rimanete connessi perché oggi non finisce qui.
Sai che proprio a tal riguardo, qualche giorno fa i social mi hanno propinato proprio l'utilizzo di nuovi materiali con proprio quelli di cui parlavi tu, con una porosità adatta per essere colonizzati effettivamente da piante e funghi, e ne sottolineava proprio le proprietà sia termiche che acustiche. Insomma, devi convincere la gente facendo accezione al suo portafoglio e di farlo. È molto, la cosa che mi ha colpito di più, a parte che no, sono quelle idee geniali che quando le vedi dici: ma è possibile che non è mai venuto in mente a nessuno questa cosa? E poi perché è un grandissimo plot twist, secondo me, perché nell'immaginario collettivo noi associamo l'erba cresciuta sui palazzi, no, a un'accezione rurale, antica,
sì,
abbandonata del palazzo. Invece qua diventa frontiera tecnologica e ecologica.
Sì, sì, assolutamente. E io sono convinta che adesso, non prendete le mie stime, ok, proprio alla regola, così. Però secondo me tra una cinquantina di anni veramente sarà chi ha il giardino verticale più bello, insomma io spronerei, capito, le persone che adesso possono permetterselo, perché sì, è anche vero che attualmente sicuramente non è una tecnologia da tutti, che tutti possono permettersi a abbellire in questo senso la propria casa, capito? Più che mettersi un quadro in casa, e io insomma per l'arte sono una grandissima fan, fatelo all'esterno della vostra casa, così che possano godere, no, di questa arte anche chi, insomma tutti, anche chi passa e cammina per la vostra via. Lo trovo un atto di generosità molto grande.
No, è vero, di solito quando si vedono palazzi abbelliti sì da opere d'arte ma anche dalle bellezze naturalistiche, si vedono le famose la famosa foresta di edere che magari si trova al centro storico, quando passeggi per le viti Trastevere vedi tutte queste case coperte di edere, non solo è bello da guardare ma appunto è ecologico. No, più che altro era interessante questa cosa del giardino verticale. Controllavo, c'è un articolo relativo a maggio dell'anno scorso di Sky TG24 che parlava della cosiddetta foresta romana, appunto si chiama Foro, la foresta romana, che è un nuovo ambizioso progetto di architettura green in cantiere nella capitale, che è un edificio ideato da un architetto e designer, Mario Cucinella, e che dovrebbe sorgere appunto a via Cristoforo Colombo. È praticamente un edificio pensato come se fosse un albero. A primi piani si trovano gli uffici, gli spazi commerciali, e poi tutto il resto è ricoperto da rami, logge con terrazze panoramiche, tutto ricco di vegetazione. Quindi anche la capitale, diciamo che si sta muovendo su questo ambiente, si dovrà esplorare di più, ecco, questa cosa. Però sì, ecco, non è come a Milano che c'è il famoso bosco verticale, purtroppo Roma ne è sprovvista. E chissà se magari un giorno ci sarà una città che vincerà il premio capitale europea. Peccato, ancora non è mai successo di questo premio europeo che l'Italia vincesse con una sua città.
Tra l'altro, tra le cose che mi stupivano di quello che ci raccontavi, Gaia, è il fatto che Genova fosse la città con la più alta percentuale di
spazio verde. Sì, sono rimasta anche io molto sconvolta.
Cioè,
perché
io Genova la associo ai lavori in corso.
Esatto. No, io poi, capito, penso a Roma, che mi sembra un posto dove il verde alla fine non tanto nelle strade, però sì, vedi questi parchi enormi, immensi, e dico: ma Genova questo verde dov'è? Non lo so, perché io non l'ho visitata molto Genova.
Nemmeno io, purtroppo.
Però adesso mi incuriosisce, no?
Anche io, devo dire, devo andarla a guardare con altri occhi.
Tommy parlava del Coez Day, ho sentito bene.
Esattamente.
Vabbè, dai, lanciala.
Dai, ve lo dico. Allora, da piccola ero una grande fan di Coez e la mia canzone preferita era Still Fenomeno. Quindi adesso, come minimo, ce l'andiamo a sentire, no? E quindi sì, ci ascoltiamo Still Fenomeno di Coez.
State ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
La giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Con te cominci male, convinci tua madre a prenderti il disco. disco per Natale. Se lo fai pompare forte vedi Cristo tornare. Se registro fa male tipo che piange l'impianto, perché registro soltanto quando qualcosa va male. Se qualcosa va male dimmi chi è che paga per me. Se poi c'è da festeggiare siamo sempre due o tre. Io sono un mare in tempesta tipo che in testa siamo in tre. E andiamo poco d'accordo ma sempre più che con te. In bilico tra le opzioni in mano due armi, una per farmi del male ed un'altra per pettinarmi. È normale vedere me crollare, scrivere e decollare. Sognare un giorno ad alzarmi in piedi, essere normale.
Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Hot Block Radio is unforgettable.
Yeah, 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 yeah. Grippao.
Bentornati su Retro Rap, retrospettive in chiave rap. Io sono Nasty Mike e questa è Hot Block Radio.
Yeah. 4-7 Kalash nel bando, Albana comando controlla. Ma Shippe ha cambiato benzo, non parlo, parla la pistola.
Il Ghost, una delle voci più interessanti della scena rap italiana, torna con il suo nuovo album, Biscia, un progetto che esplora i lati più crudi e personali della vita. Il disco fonde liriche taglienti e introspettive, con una produzione che abbraccia sonorità trap e dark, creando un'atmosfera densa e avvolgente. La produzione di Biscia è intensa, con beat colpi e melodie che evocano un senso di oscurità e vulnerabilità. Il Ghost riesce a catturare la tensione tra la forza interiore e la fragilità della vita di strada, bilanciando aggressività e malinconia.
Di buona famiglia ma vuole il ragazzo del ghetto. Entro nella scena col cazzo più duro di un porno divo. Gente scrive nei pezzi quello che vivo. I topi ballano ma finché non arrivo io. Non vuoi sapere chi sono io. Non vuoi sapere che ho fatto io. Il ghost ho visto l'oblio. Tutte le notti parlo con Dio. 4-7 Kalash nel bando, Albana comando controlla. Ma Shippe ha cambiato benzo, non parlo, parla la pistola. Mi dà un bacio, lascia il rossetto. Lei dice che si sente sola. Shooter appostati sul tetto, Albana comando, questa è il rap. Quello vero che non sapete fare ancora quegli occhi lì. Quel flow, quella fama, perso un fra per la street. Lo so, mi fa male il mio fra. Mi vuole bene, ma un criminale. Ancora cose da dire, ancora cose da fare, ancora soldi da fare, ancora troie da scopare. Il tuo rapper di strada baia come un cane. Tu sei quello, sei questo, sei solo un infame. Mi trovi d'estate in vacanza a Saranda, sopra una Bentley dorata. A lei do la Glock e le dico nascondila nella tua borsa di Prada. Non scrivermi, ci sono indagini, che casa di mio fratello è una farmacy. 7 modelle dentro la mia stanza, in reception pago per la privacy. 4-7 Kalash nel bando, Albana comando controlla. Ma Shippe ha cambiato benzo, non parlo, parla la pistola. Mi dà un bacio, lascia il rossetto. Lei dice che si sente sola. Shooter appostati sul tetto, Albana comando controlla. 4-7 Kalash nel bando, Albana comando controlla. Ma Shippe ha cambiato benzo, non parlo, parla la pistola. Mi dà un bacio, lascia il rossetto. Lei dice che si sente sola. Shooter appostati sul tetto, Albana comando controlla.
E questi non è chi è la famiglia, è chi è la biscia.
Ogni traccia ha un sound coerente ma distinto, mostrando la versatilità dell'artista. Un poliedrico insieme di sfaccettature e prospettive che ci impedisce di liquidare questo disco come una semplice collezione di hit. Le liriche affrontano questioni come la lotta personale, la sopravvivenza e il desiderio di emanciparsi da una realtà difficile. Brani come Biscia, la title track del disco, e L'Odio rivelano un Il Ghost più maturo, che riflette sulla sua crescita artistica e sulla sua esperienza di vita, senza nascondere le ombre che hanno definito il suo percorso.
A vedere col cuore, a fotterli ma con il silenziatore, click, senza fare rumore. Da quando aspettavo quel treno per ore, ora aspetto sul Range Rover. Ora gli stessi occhi ci guardano come se fossimo altre persone. Perché i soldi ti cambiano agli occhi degli altri, sai che c'è sempre una ragione. Se qualcuno ti cerca, tu cerca soltanto di capire che cosa vuole.
Ancora il morale che mi cade giù, anche con milioni di views. Da quando cantavo canzoni sul bus, da quando non c'era nessuno. Da quando i sogni non davano soldi e non ce la facevo più. Da quando in casa non c'erano soldi e non ce la facevo più. Ancora il morale che mi cade giù, anche con milioni di views. Da quando cantavo canzoni sul bus, da quando non c'era nessuno. Da quando i sogni non davano soldi e non ce la facevo più. Da quando in casa non c'erano soldi e non ce la facevo più.
Dopo anni, mille volte, mille sbagli, problemi risolti. Il tempo che non ho passato con la mia famiglia non lo comprerò con i soldi. Sti diamanti non mi renderanno più bello di come mi vedeva lei. In tanti vorrebbero essere al mio posto ma non sono dove vorrei.
Anche quando sto dentro una villa da solo mi chiedo dei due chi sia più vuota dentro. Dormivo in strada col freddo col vento, questi ora vanno dove tira il vento.
Questi non sono problemi da porsi, ancora batte nel battere i polsi. Ogni mio sbaglio ci ha resi più forti, mi ha reso l'uomo che sono oggi.
Ancora il morale che mi cade giù, anche con milioni di views. Da quando cantavo canzoni sul bus, da quando non c'era nessuno. Da quando i sogni non davano soldi e non ce la facevo più. Da quando in casa non c'erano soldi e non ce la facevo più.
Ancora il morale che mi cade giù, anche con milioni di views. Da quando cantavo canzoni sul bus, da quando non c'era nessuno.
Biscia ha ricevuto una calda accoglienza dai fan del rap italiano, che apprezzano la profondità dei testi e la capacità del Ghost di trasmettere un'autenticità reale in ogni traccia. L'album si inserisce in una tradizione di storytelling lirico che lo distingue dalla scena contemporanea, consolidando la sua posizione tra gli artisti più interessanti del rap italiano e tra le penne più capaci del rap italiano.
Ghost alla base, voglio dare gas, Benzo fa pa 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 pao. Questi pittacci li rimando a casa, Sport Plus, senti pa pa pao. Contact criminal, hashish tropical, Albana cartel, vestito italiano, sono il diavolo a Milano, infame. Sono BMW.
Biscia è un album che mette in mostra il Ghost al massimo della sua espressione artistica, con testi densi di significato e una produzione potente. Barre, produzioni, pathos, flow, attitudine, gli ingredienti per un piccolo classico ci sono tutti. E il Ghost si attesta come uno dei narratori più veri e autentici che abbiamo in Italia al momento.
Gangsta, tutti che vendono droga, saranno i soldi di quel che contratta. Dargli coraggio, sarà la coca. Darli alla testa, sono tutti ricchi di famiglia. Parli come se ti mancasse qualcosa. Fischero in testa la scena italiana, che è proprio la scena più fake in Europa. Quando sparo con il calascio, ho mille ricordi. Fra mi viene la pelle d'oca. La vita da me vale qualche proiettile, qua invece costa qualche banconota.
Perché l'odio mi ha dato più forza dell'amore. Morirò come un gangsta coi proiettili nel cuore. Sparo col silenziatore, sai che vengo dal fondo dove non batte il sole. L'odio mi ha dato la forza per affrontare sto mondo. Qua sono diventato una borsa, non pagheranno la felicità, vivo la vita di corsa. So che sto tempo non tornerà. L'odio mi ha dato la forza e chissà dove mi porterà. L'odio mi ha dato la forza, l'odio mi ha dato la fame. La strada mi ha dato un ferro, dimmi cosa potevo diventare. L'odio mi ha dato la forza, l'odio mi ha dato la fame.
Arrivo e ci becchiamo visa a visa. Aspetto qualcuno che mi fa un dis. Per i problemi chiamo gli amici, tu per i problemi chiami la polista. Scopo forte, sa che non voglio chi sta. Scopo forte, dopo vuole il beat. Non fare la scema, non fare la bitch. Non toccare il ferro che ho lasciato lì. Hotel 5 stelle, una bad bitch. Con te culo di plastic, con questi soldi tu cosa faresti? Ho contatto in Colombia, chiamo Bogotà, sono un altro livello da questi. Questi qua non sono solo testi, porto la spesa al mio frate agli arresti. Porto un ferro al mio fra che si è preso con uno, mi ha detto che vuole sparargli. Siamo cresciuti in strada, fra i nostri bagagli sono pieni di sbagli, pieni di armi. Le nostre facce sono piene di tagli, non puoi cambiarci, non puoi salvarci. Ormai dalla vita so cosa aspettarmi, volevo baci ma ho preso calci in bocca. E stavo tutto in botta per non pensare a sta vita stronza. L'odio mi ha dato la forza, stavo morendo la notte scorsa. Mi hanno scavato la fossa ma senza calcolare ogni mia mossa. Stiamo arrivando, quei chip e Milano la stiamo combinando grossa.
Perché l'odio mi ha dato più forza dell'amore. Morire
morirò come un gangsta coi proiettili nel cuore.
Avete ascoltato Retro Rap, retrospettive in chiave rap. Io sono Nasty Mike e questa è Hot Block Radio.
Per affrontare sto mondo qua, soldi dentro ad una borsa, mi pagheranno la felicità, vivo la vita di corsa. So che sto tempo non tornerà, l'odio mi ha dato la forza. E chissà dove mi porterà, l'odio mi ha dato la forza. L'odio mi ha dato la fame, la strada mi ha dato un ferro. Dimmi cosa potevo diventare. L'odio mi ha dato la forza, l'odio mi ha dato la fame. Io come potevo fare del bene se mi hanno fatto solo male.
State ascoltando, la giusta frequenza,
state ascoltando la giusta frequenza.
Diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Eccoci tornati in diretta sulla giusta frequenza. Dopo adattamenti e dopo retro rap, terminiamo la nostra consueta puntata con la rubrica delle tendenze X.
Tendenze X.
Discutevamo prima quali fossero le nostre sigle più belle e in effetti quella delle tendenze X insieme a quella di adattamenti sono bellissime. In effetti le sigle più belle che tu abbia composto.
Beh, anche la tua.
È vero, però quella di tendenze X, non lo so, ha questa particolarità di, non lo so, di musica dei Muse, non so, almeno a me dà questa impressione che mi piace moltissimo e mi carica a pallettoni, quindi devo dire molto bella.
La ringrazio, dottore.
Grazie a lei. E le tendenze di X di oggi, beh ragazzi, oggi è mercoledì, il che significa che dobbiamo assolutamente commentare la penultima puntata di Temptation Island, puntata esplosiva, quella andata ieri in onda sul canale 5, tre coppie si sono dette addio, mamma mia, doveva essere l'ultima puntata, invece evidentemente non hanno calcolato se ne dovevano lasciare quattro di coppie, evidentemente se ne sono lasciate solo tre, ma che coppie, Mirko e Giulia prima di tutti, poi sono seguite da Titti e Antonio, Emilia e Michele, che sfacelo, ma che cosa è successo? Allora, l'inseguimento di Filippo in versione lupo di mare ha dato i suoi frutti. Mirko sulla barca insieme alla singola Alessia viene riacciuffato e invitato gentilmente a recarsi al falò di confronto, altrimenti la fidanzata se ne andrà dal programma. Lui però sembra di tutt'altro avviso e continua a, insomma, a sedurre l'altra ragazza, le dedica parole d'amore, le promette di incontrarla fuori, tutte queste cose qui. La fidanzata Giulia è costretta a assistere a questo flirt imbarazzante davanti al fuoco. A un certo punto lo vede, entra pure in camera con lei di notte e lì Giulia perde la calma. Quando si incontrano al falò di confronto si vomitano addosso tutte le reciproche recriminazioni e lei con più convinzione, lui con meno intensità. Però nel finale lei chiude il falò ammettendo di voler tornare a casa col fidanzato, ma lui invece sceglie di chiudere l'esperienza da sole tra le lacrime. Ora, più che altro, lei vede tutto questo e nonostante tutto decide di tornare a casa col fidanzato. Boh, non lo so perché, il perché di questa decisione. Infatti poi lui si ritira, dice no, preferisco di no, la nostra storia finisce qui. Ma ci sono altre storie, tocca a Titti e Antonio. Lui sta praticamente organizzando con la single saletta per vedersi fuori, ma non sopporta di vedere la fidanzata che stringe un'amicizia del tutto innocente con un altro ragazzo. Gaia intanto fa queste espressioni bellissime che giustamente non capisce nemmeno io. Tutte queste
io sto volando nel frattempo, Tommy.
Sì,
cioè, io amo sentirti, cioè, sei diventato un esperto incredibile.
Esatto, cioè io interrompo un attimo per dire che non so se percepite la felicità, proprio sì, l'emozione sì, con sì, cui esatto. Tommy parla
non
di
allora, cioè, Goschi Diva. non lo so, te fa le doppie, come no, direbbe il rapper.
Dobbiamo gossipare in questo momento anche questa storia. Purtroppo non ha un buon esito. Anelli di nuovo buttati nel fuoco. Insomma, tutte queste cose sembrano proprio da fiction, invece succedono nella vita vera. Ma la puntata finisce anche con Milly e Michele, che sono arrivati a uno stallo. Lei finisce a cena con il single Alex, scatenando le ire del fidanzato, ormai consapevole di non poter sopportare altro dalla sua compagna. I due d'altronde sono entrati nel programma perché Michele considera Milly troppo esuberante con i ragazzi. Arriva quindi il momento della distruzione, esatto, del villaggio in preda all'ira, con i puff che volano, tutti quanti distruggono tutto. Al filo di confronto Milly arriva con un sorriso, certo che si è sfogata con la casa, ci credo, ha distrutto tutto. Tutti i dubbi che avevo me li ha fatti diventare confermi, dice lui. Se io mi comporto così è perché sento delle mancanze, controbatte la ragazza. I due escono separati del programma, 3 coppie su 3 esplose nella stessa puntata. Voglio vedere che fanno per l'ultima, è rimasta una coppia sola, che fanno, che filmano per 2 ore, cioè non lo so, datemi delle risposte voi. Cosa succede se in un reality show con tante coppie ne rimane una sola e rimane un'ultima puntata, che si raccontano?
Se tutte le coppie raccontano queste avventure, io penso che una basti avanza per 4 puntate.
Sì, probabile, in effetti è così, è vero.
In tendenza anche Roger Waters. Italia, vergognati. Con queste parole si apre un video pubblicato da Roger Waters sui propri social. Il motivo dello sfogo del musicista è stata la partita della nazionale italiana di calcio contro quella israeliana, andata in scena ieri sera a Udine. Italia e Israele infatti fanno parte dello stesso girone della UEFA National League ed è la seconda volta che si affrontano nell'ultimo mese. La prima era stata il 9 settembre nel campo di Budapest. Insomma, l'Italia ha vinto 4-1. E il video, la cui caption è "Non bisogna giocare a calcio contro Israele", vede Roger Waters inquadrare lo schermo di un televisore durante gli inni nazionali prima dell'inizio partita, mentre dice "Vergogna Italia, vergognati", attacca quindi il musicista. "Non si gioca a calcio con Israele", e ancora continua "Sono uno stato pari e nessuno di noi deve avere nulla a che fare con loro finché non si uniranno alla razza umana accettando l'idea dei diritti umani universali e per tutti i nostri fratelli e sorelle in tutto il mondo, e questo include tutti i nostri fratelli e sorelle tra il fiume Giordano e il mar Mediterraneo". Dopo un ulteriore lamento di disprezzo alla vista di una bandiera israeliana, Waters conclude: "Devo spegnere, io non riesco a guardare un secondo di più".
Tendenza anche Aujas. Corrado Aujas tira in ballo la malavita, accade a Di Martedì, mentre al centro del dibattito c'è Giorgia Meloni, in particolare una parte del contenuto della chat interna Fratelli d'Italia svelata dal Fatto Quotidiano. Per lo scrittore la parola infamia usata da Meloni nella chat di Fratelli d'Italia, come ha detto Bersani, forse un po' esagerando, si usa tra i rapinatori o tra quelli della curva nord e della curva sud, ma io credo che la Meloni non si sia resa conto che la parola infamia è carica di questo significato malavitoso. Dietro il suo uso, ha detto di Aujas, c'è solo una scarsa padronanza della lingua italiana e via di insulti al premier. Lei non ha una grande frequenza linguistica, diciamo, prosegue nello studio di Giovanni Floris, tuo parente, scatenando la reazione di Francesco Storace. L'ex ministro e giornalista non lascia passare le dure parole di Aujas e con uno sguardo smentisce l'interlocutore. Dal suo labiale poi sembra uscire un vabbè ironico, ma Aujas prosegue soffermandosi sulla classe politica, una volta tenuta insieme dal senso dello Stato. Oggi però non è così. A suo dire il guaio è cominciato quando, con la caduta dei partiti storici, si è aperta con Berlusconi e via a seguire la valanga nella quale siamo ancora immersi, commenta così Corrado Aujas.
Wish you were here. tutti all'ascolto, state molto attenti a questo hashtag, l'hashtag medicina, perché niente più test per iscriversi e frequentare la facoltà di medicina. Lo so, è, diciamo, è veramente un fulmine a ciel sereno. Infatti si entrerà dopo un semestre ad accesso libero, al termine del quale verrà stabilita una graduatoria nazionale, tenendo in considerazione gli esami fatti, che saranno uniformi per tutti. La novità è stata presentata oggi in Senato dal presidente della Commissione Istruzione Roberto Marti e dal presidente della Commissione Sanità Francesco Zaffini. Il governo spera di introdurre la novità già dall'anno accademico 2025-2026. I posti arriveranno a 25.000, mentre oggi sono circa 20.000. Per gli studenti che non superano la selezione per il secondo semestre, sarà possibile utilizzare i crediti formativi acquisiti nei primi 6 mesi per iscriversi ad altri corsi di laurea, offrendo così una seconda chance senza la perdita dell'anno accademico. Questa giornata rappresenta un passo storico per garantire a tutti i ragazzi l'opportunità di diventare professionisti in ambito medico, ha dichiarato la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Il fabbisogno di futuri nuovi medici è di 30.000 professionisti in più nei prossimi 7 anni, e per soddisfarlo abbiamo già aumentato i posti disponibili per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, ma anche veterinaria. Ma con oggi rivediamo completamente i criteri di selezione. Per il primo anno aboliamo il numero chiuso e i test d'ingresso, ma prevediamo un semestre, filtro con esami caratterizzanti, i cui risultati saranno comunque riconosciuti per percorsi formativi alternativi. In questo modo non solo investiamo nelle giuste aspirazioni dei nostri ragazzi, ma garantiamo anche una preparazione di qualità attraverso un'offerta formativa d'eccellenza, ha concluso. Insomma, questa notizia è veramente nuovissima e io ho già sentito moltissimi pareri veramente controversi, e soprattutto non in linea tra di loro. C'è chi dice che è il futuro, proprio perché permetterà a tutti di accedere senza sottoporsi a questo test, che fino a questo momento, insomma, è risultato essere veramente estenuante per ogni studente che dal quinto prova ad entrare al liceo. Altri invece, insomma, non sono affatto d'accordo. Non ci resterà, insomma, che aspettare e vedere effettivamente se sarà la svolta degli studi in medicina o no.
Ma io, infatti, guarda, relativo a questo argomento, ho sempre pensato che l'università deve essere pubblica, quindi aperta a tutti, tutti la possono frequentare. Nel momento in cui però tu mi metti questi test, mi imponi dei paletti. Ora, io ho avuto la fortuna di fare delle facoltà che non richiedevano il test d'ingresso, ma molte altre sì. Ma però si è sempre discusso di come medicina fosse uno di quei test d'ingresso molto complicati, e si parla sempre tanto di carenza di medici in Italia, si parla tanto di carenza anche di infermieri, soprattutto nel nostro paese. E quindi io dico, se c'è un modo per aprire di più la facoltà di medicina o la facoltà di infermieristica a chiunque voglia partecipare, può partecipare, però ovviamente magari con quei limiti. Per esempio, se il primo anno io posso accedere liberamente, però non supero quel tot di esami, ok, non ce l'ho fatta, me ne vado, sono escluso, però almeno mi ha fatto accedere. Non che ogni volta devo riprovare un anno, 2 anni, 3 anni di fila che magari non riesco a superare il test. È un modo per essere ammesso. Poi magari chi contesta questa cosa, forse ci saranno delle ragioni particolari per cui questa cosa non deve essere ammessa. Forse hanno, non lo so, paura di avere classi delle classi pollaio, non lo so come succede noi, esatto, probabilmente, insomma, quello. Però io penso che se uno deve usufruire del diritto allo studio, deve poter avere accesso all'università, deve poter studiare, soprattutto in una categoria come la medicina, di cui ce n'è sempre tanto bisogno, ecco.
Sì, secondo me le classi pollaio non sono solamente figlie dei test d'ingresso, ma secondo me anche dei percorsi poi universitari. Io te lo dico perché vengo da una banalissima triennale in ingegneria meccanica a Tor Vergata, che insomma è sempre anche lì un ambiente molto ricco di questi temi. E la cosa che ho sempre pensato, soprattutto poi arrivando nel mondo del lavoro, è il rendermi conto che poi tutta una serie di dinamiche su determinate iscrizioni agli esami, bocciature, non puoi ripeterlo, di qua di là, sono strettamente legate a dinamiche didattiche e non poi effettivamente propedeutiche ad avere una condizione lavorativa ottimale. Non so se mi sono spiegato. Lo trovo molto uno schema della didattica universitaria e non della vera attenzione al risultato finale dello studente che si ritrova nel mondo del lavoro. Quindi io alleggerirei anche queste dinamiche qui.
Sì, io l'unica domanda che mi faccio, venendo da in realtà un corso di laurea dove le classi pollaio esistono e la mia è una di quelle, mi chiedo, ma le nostre strutture, no? sono pronte ad accogliere l'ondata di studenti che si iscrivono a medicina appunto senza nessun tipo di filtro? Io credo di no, perché appunto già nella mia università, che frequento scienze politiche, dove non c'è un test d'ingresso e siamo di meno di quelli di medicina, si soffre, e si soffre tanto, perché le aule non sono attrezzate, siamo troppi, ci sediamo sui cornicioni delle finestre, ragazzi, cioè non è una bella cosa, gli esami sono invivibili, a volte ti rispostano al giorno dopo, perché arrivi che si è fatta sera e non ti possono interrogare. Mi chiedo semplicemente se effettivamente questa, cioè l'introduzione, no, di questa novità poi abbia un riscontro pratico. Attualmente da semplice studentessa sono molto preoccupata, però non so, magari verrà fatto qualcosa affinché funzioni, spero, insomma.
Ma sul discorso del test d'ingresso, secondo me è corretto averlo, ecco, diciamo che la verità sta in mezzo, la verità sta tra avere un test d'ingresso che comunque scremi l'ondata, però dall'altra parte allora facciamoci anche una domanda sulle strutture a questo punto, se questa è l'onda di iscrizioni che riceviamo. Proviamo ad adattare le strutture, riprendendo quello che dicevo prima, cerchiamo anche di rendere più agibile il percorso universitario, per non rischiare, cosa che invece succede molto a ingegneria, che non ha un test d'ingresso, ma poi il rallentamento avviene dopo perché si schiacciano tutti, sì, gli studenti. Cerchiamo di agevolare il percorso universitario senza paletti inutili.
E siamo arrivati alla conclusione di questa puntata della Giusta Frequenza. Ci vediamo domani, giovedì, per un'ulteriore puntata. Ringrazio Flo, che ha diretto la regia di oggi e ci ha permesso di vivere questo Coez Day, che è sempre gradito.
È sempre un piacere, grazie a te Tommaso Di Pierro.
Esatto, e ringraziamo Gaia Canestri per essere venuta qui, per la sua rubrica di adattamenti e per, diciamolo, allietare la nostra vita con la sua
presenza. Ha recuperato.
Sì, grazie.
Grazie a te, ragazzi, ci vediamo domani.
Ciao.
Tutti qua sulla Giusta Frequenza.
Ciao.
And badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You can pay off Meta, you can't pay off me. Politicians who serve by any means, APAC, Koofy, and all the companies. You see, we sell fear around the land of the free. But this generation here is about to cut the strings. You can ban TikTok, take us out the algorithm, but it's too late. We've seen the truth, we bear witness. Seen the rubble, the buildings, the mothers and the children, and all the men that you murdered, and then we see how you.